Era Firenze, storia e storie della città. Una trasmissione a cura di Serena Giaff, Laura Visentini, Nicoletta Peluffo e Francesco Guidi Bruscoli.
Benvenuti ad Era Firenze, storia e storie della città. Sono Laura e oggi parliamo con Lucia Mannini e Enrico Colle. Grazie per essere venuti.
Grazie a voi.
Grazie.
Di uno dei luoghi più affascinanti e anche inaspettati di Firenze, il Museo Stibert. Il Museo Stibert è una casa museo fortemente voluta dal suo proprietario, Friedrich Stibert, dove sono raccolte le collezioni che lui ha lasciato alla sua morte alla città. Parlando anche con Lucia quando prendevo un po' di informazioni riguardo al museo, proprio lei mi diceva che il Museo Stibert è proprio un posto dove legato un po' alla nostra infanzia, no? Nel senso che spesso i nonni portavano i nipoti o al parco o a vedere le armature e i cavalieri, ma sempre Lucia mi diceva ma lo Stibert non è solo questo e non è un museo per bambini. C'è questa incredibile collezione di oggetti di vario tipo, non solo legati alla civiltà europea, ma anche civiltà diciamo più esotiche, quella islamica e quella giapponese in particolare. A guidarci in questo viaggio nel magico mondo di Friedrich Stibert abbiamo due guide d'eccezione: Lucia Mannini, storica dell'arte, curatrice di mostre e di progetti di valorizzazione museale, e i suoi interessi sono principalmente focalizzati sull'arte italiana tra 800 e 900, con una particolare attenzione alle arti decorative e alla storia del collezionismo e del gusto. È stata capodelegazione del FAI di Firenze e dal 2021 è presidente della Fondazione Stibert. Enrico Colle è specializzato nel campo delle arti decorative, si è occupato degli arredi e degli oggetti d'arte delle ex residenze reali italiane, ha curato per Electa una collana sulle arti decorative di cui ha pubblicato i volumi sul mobile italiano dal barocco all'Ottocento e attualmente dirige il Museo Stibert di Firenze. Allora Enrico, io inizierei con te.
Sì.
ci puoi introdurre un po' a questo personaggio che poi è il motivo per cui siamo qui? Chi è Friedrich Stibert, l'importanza della sua famiglia e il suo forte legame con Firenze?
Ecco, sì, volevo ricollegarmi innanzitutto a quello che dicevi prima, il museo per le famiglie. Perché c'è questa idea? Innanzitutto perché fino all'inizio degli anni 2000, fine del secolo scorso, il museo non era aperto del tutto come lo vediamo oggi. Ecco. Si vedeva solo una parte, cioè quello della cavalcata, la parte più scenografica, e quindi venivano meno tutte le collezioni di dipinti, oggetti d'arte, mobili, sculture e quant'altro, la stessa disposizione delle sale della casa famiglia. Ma appunto venendo a che ora si possono vedere, appunto, perché
quindi questo spiegherebbe il fatto che si veniva per vedere i cavalieri,
giusto,
ecco, i cavalieri, perché quello si vedeva,
Friedrich Stibert, per delineare un po' questo personaggio fantastico, era figlio di un residente inglese che si era trasferito dall'Inghilterra a Firenze, aveva sposato una toscana e aveva, che era la madre di Stibert, aveva avuto tre figli, di cui Stibert era l'unico maschio, le altre due femmine, una muore in giovane età, l'altra si sposa con i conti Pandolfini e quindi dà inizio all'unica discendenza che ora c'è della famiglia Stibert. E Stibert si dedica tutta la vita a creare, come lui dice nelle sue lettere, nei documenti, il suo museo. Quindi prende la villa che era stata della madre nella collina di Montughi e comincia ad ampliarla per creare proprio il museo. Difatti quello che vediamo noi, il museo dell'armeria, è frutto proprio di una ricostruzione di Stibert, mentre l'altra parte è la parte della casa che lui riadatta secondo il gusto.
Perché
secondo
Stibert nasce a Firenze, Stibert però studia Firenze, poi all'estero.
Sì, Stibert nasce a Firenze, poi segue la sua formazione, come tutti un po' gli inglesi, nei college dell'Inghilterra, non con grande successo.
Dal punto di vista scolastico
era un po' scarpestrato. Cosa che poi dopo cambia letteralmente, come si vede i giovani di oggi che tra i 15 e i 18 sembra che non vogliano concludere niente, poi trovano la
poi
loro
strada.
Poi
arrivano e dicono faccio ingegneria all'università.
Proprio così, e lui torna a Firenze, si dedica appunto al collezionismo, è la sua idea. Lui era anche pittore, quindi la passione per l'arte ce l'aveva nel sangue e aveva la possibilità anche di farlo.
Questo volevo dire, perché aveva un grossissimo patrimonio
alle spalle.
Aveva
un grande patrimonio, preservato dalla madre, perché il padre era molto più anziano della moglie.
C'era una trentina d'anni di differenza.
Parecchi, e muore presto. E quindi la mamma di Stibert gli riesce a preservare un capitale immenso che lo fa diventare, alla maggiore età, il quinto cittadino più ricco di Firenze. E anche in questo campo, nel campo della finanza, lui dà degli ottimi risultati, perché riesce a investire, e con gli investimenti fatti, col ricavato, compra le opere d'arte per il suo museo. Quindi alla fine della sua vita lascia un capitale consistentissimo, che viene in parte dato alla famiglia, in parte dato come dotazione del museo. E nello stesso tempo lascia alla città di Firenze quella che era la sua creatura, la sua veramente lo scopo di tutta una vita, che è proprio il Museo Stibert.
Senti Lucia, com'è nato il museo? Ci puoi fare rapidamente una storia della collezione?
Gli interessi si sviluppano progressivamente, come spesso accade: dapprima acquista opere d'arte, oggetti, appunto armature, al fine di arredare alcuni ambienti. È soltanto progressivamente che matura la scelta di fare di questa collezione un vero e proprio museo, e che gli acquisti, anche i viaggi, anche le ricerche si fanno più mirati e più stringenti. Quindi all'inizio i suoi interessi sono un po' più sporadici, un po' più occasionali. La sua formazione è avvenuta non soltanto con i college in Inghilterra, ma attraverso il viaggio, il viaggio di esperienza, il viaggio di formazione. Quindi il suo viaggiare è stato un bagaglio importante per la sua formazione culturale, e nel momento in cui matura l'idea di costruire, di allestire il museo, i viaggi si fanno mirati, quindi visita per esempio le collezioni reali al fine di studiare le armerie in Inghilterra piuttosto che in Spagna,
quindi finalizzati a quello che lui voleva acquistare. Quindi aveva una visione d'insieme, cioè sapeva più o meno.
Esatto, progressivamente, soprattutto appunto intorno agli anni Ottanta, nel momento in cui, come diceva Enrico, acquista questa villa adiacente e amplia gli spazi al fine di realizzare la sua armeria, anche i viaggi e anche gli acquisti si fanno più mirati. Ma lui stesso diventa più consapevole e più colto, quindi studia sui libri, quei pochi libri diciamo che esistevano a documentare questo tipo di interessi sulle armature dalle antiche appunto fino a quelle cinquecentesche, poi appunto anche di altre culture, e studia viaggiando, e lui ha uno strumento eccezionale, sa disegnare, quindi studia, esistono negli archivi del museo i suoi taccuini, e quindi lui studia non soltanto guardando, ma prendendo appunti, annotazioni.
Quindi abbiamo tutti i taccuini con
tutta la documentazione, quindi questa è una capacità manuale che fa parte della sua formazione, che diventa uno strumento fondamentale di conoscenza, di apprendimento e di approfondimento. E quindi non solo studia le armature, gli oggetti e gli elementi che vede viaggiando, ma studia i dipinti, studia gli affreschi, annota dettagli e particolari che possono essergli utili per costruire questa grande storia del costume, non soltanto militare ma anche civile, perché poi di fatto il suo interesse si amplia, quindi non è solo circoscritto a quelle che sono le armature e il vestire militare, ma anche il costume civile, inserendosi in un campo di studi fertile.
Totalmente, esatto, sconosciuto.
Esatto, pensa in quel momento a Firenze esistono tanti studiosi, arrivano studiosi, vari Berenson, Horn, che è collezionista e studioso, e si interessano ai fondi oro, al primo 400, di fatto le arti applicate, diciamo così,
è la storia del costume, come si chiama,
esatto, o minori, esatto, sono una disciplina che in Inghilterra sta è già attecchita, diciamo, mm-hmm, così, anche da noi, e lui sarà, anzi incentiva in qualche maniera l'artigianato locale, ma questa storia del costume è una disciplina di fatto nuova, no? Nella quale lui si cimenta e diventa anzi un esponente di spicco, di un conoscitore riconosciuto a Firenze, viene chiamato a far parte di commissioni, per esempio quando verrà allestita la mostra del Medioevo al Bargello, e in circostanze di questo tipo. Quindi collezionista e conoscitore, studioso, quindi il museo è un figlio, il figlio che gli è mancato,
esatto, questo mi diceva interessante,
avuto, è un po' come il figlio che non ha avuto, come d'altronde questi suoi studi, queste ricerche, questo volume sulla storia del costume, che poi in realtà verrà pubblicato soltanto dopo la sua morte.
Bene, facciamo una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.
Avoid all eye contact.
parliamo, siamo ritornati e siamo qui con Enrico e Lucia e stiamo parlando di Friedrich Stiebert e della sua creatura, la casa museo Stiebert, che è situata, ecco, ricordiamolo, perché siccome giustamente si diceva stiamo parlando di un'entità concreta, di un museo che esiste, che è aperto al pubblico, siamo zona Careggi, sì, diciamo, certo. In via Bolognese. Sulla via Bolognese, tra Careggi e la via Bolognese, diciamo un po' al di fuori delle canoniche rotte turistiche, ma che seguendoci vale la pena fare una passeggiata o intraprendere questo viaggio. Allora, con Enrico vorrei parlare un attimo della collezione. Lo Stiebert è particolarmente noto per la collezione di armature.
Sì, ecco. Certo, è il nucleo fondante del museo, come diceva Lucia, è il suo interesse principale, il suo studio anche, e l'armeria è stata divisa da Friedrich Stiebert in tre sezioni: la sezione europea con la grande cavalcata monumentale, è vero, che riempie un intero salone con i cavalieri a cavallo e le varie armi, tipologie di armi disposte lungo le pareti in un modo molto scenografico, l'armeria islamica, che anche quella è per questa sezione del museo Stiebert pensa una sala in stile neomoresco, adatta nella sala un'altra cavalcata meno imponente di quella europea, ma con tutti i guerrieri vestiti con le varie tipologie dell'armeria islamica, delle armi islamiche, che vanno da un territorio molto vasto, perché si va dal Nord Africa fino ai confini con la Russia fino giù all'India, quindi tutto il Medio Oriente è rappresentato in queste altre due sale.
Perché, ecco, mi viene una domanda: l'allestimento cerca di mantenere il più possibile quello che lui ha voluto.
Sì, 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 certo. La visita allo Stiebert è una visita molto particolare, perché ci si immerge in un clima ottocentesco voluto espressamente da Stiebert. Stiebert lascia tutto alla città di Firenze perché mantenga il museo così come lui l'ha creato, pensato lungamente, appunto ci abbiamo la documentazione, i disegni di come lui voleva esporre. E poi l'altra cosa importante è che per la prima volta un'armeria ha una funzione didattica, perché non sono le armi e le armature esposte una accanto all'altro, ma lui ha voluto esemplificare come venivano portate queste armi attraverso dei manichini dalle fattezze naturali. Ecco, e poi per tornare appunto al percorso dell'armeria, l'ultima parte è quella estremo orientale, cioè la Cina, meno rappresentata nel museo perché i cinesi portavano degli abiti di seta, non delle vere e proprie armature, i generali cinesi in combattimento, quindi molte di queste vesti sono in deposito perché non possono essere esposte. Però c'è una campionatura anche lì. E poi soprattutto quello per cui noi andiamo famosi un po' in tutto il mondo è la grande collezione di armature per samurai. Lì ci sono centinaia di armature, centinaia, come ha fatto per le altre sezioni, di oggetti connessi con l'armatura, quindi gli elmi, le spade, gli accessori, le staffe, gli accessori per le cavalcature, di tutto questo ce ne sono a centinaia, e quindi ci si immerge in un mondo fantastico che ti porta dall'Europa attraverso il Medio Oriente fino all'Estremo Oriente.
Senti Lucia, appunto si parlava di tessuti, no? Ci vuoi dire? Ho capito che molti sono appunto non esposti e vengono esposti a rotazioni o prestati, come poi si dirà, ma c'è invece qualcosa di famoso che è fisso.
Esatto, chiaramente per ragioni conservative, quindi per la delicatezza insita nel materiale, i costumi oppure gli oggetti di moda sono tenuti nei depositi ed esposti a rotazione secondo tematiche che il direttore e il suo staff individuano individua di volta in volta, ma c'è un abito che rimane fisso, esemplificativo, come dire, anche dell'occhio e della qualità di questa collezione, perché l'abito indossato da Napoleone nel 1805, nel momento in cui viene incoronato re d'Italia, niente meno. Ecco. Quindi un pezzo eccezionale del quale Stibert era entrato in possesso, peraltro acquistandolo a Firenze a un prezzo nemmeno particolarmente rilevante.
Il chiacco della vita.
tra i tanti. Le cui vicende non sono chiarissime. Lui annota che arriva dall'isola d'Elba e non ne fa nemmeno poi tanta, come dire, pubblicità di questo pezzo, ma poi soprattutto successivamente, che è stato studiato con chiarezza, identificato, tra l'altro anche, diciamo, restaurato, sebbene fosse conservato, insomma, molto bene, perché la manifattura è francese di altissima qualità. E sono velluto, seta, ricamati con fili d'oro, fili d'argento, è un luccichio brilluccicante, diciamo così, come chiaramente si confà a un'occasione di quel tipo. Quindi è un pezzo eccezionale che è tornato all'attenzione di recente, quando sono celebrati il centenario, insomma, della morte di Napoleone, e quindi è chiaramente un esemplificativo della qualità e della tipologia di questa collezione di costumi.
Enrico, purtroppo qui il tempo vola e volevo sapere, ci puoi dire brevemente in quali iniziative di recente è coinvolto il museo?
Sì, il museo, con tutta quell'immensità di collezioni, non si è parlato della casa museo, dei dipinti,
esatto,
degli oggetti d'arte, e vengono chiesti continuamente per delle mostre, però quella che ora ci ha fatto più piacere partecipare è stata l'arte della moda, che è aperta da qualche settimana a Forlì, dove abbiamo potuto esporre, accanto a dei dipinti rappresentanti personaggi del Settecento, gran parte della nostra collezione di abiti, che per ragioni, come diceva Lucia, conservative, non può essere esposta. Quindi chi vuole vedere la collezione
di
Stibert può andare a fare un viaggio.
Ma che tipo di abiti sono?
Sono abiti del Settecento,
ecco.
Maschili e femminili,
ecco,
ma soprattutto maschili, perché sono più rari rispetto a quelli femminili, perché si sono conservati di meno. Quindi abbiamo una varietà che va dal primo Settecento fino all'impero, appunto all'epoca di Napoleone, che è l'ultimo grande periodo che Stibert ha preso in considerazione per le sue collezioni, in quanto poi l'Ottocento era più contemporaneo. Ma poi abbiamo in mente di fare una mostra per settembre sull'esotismo, una sorta di viaggio negli interni con oggetti provenienti dalle varie parti del mondo tra 8 e 900, attraverso le fotografie del fondo Alinari, che è venuto a stabilirsi accanto a noi a Villa Fabbricotti e con cui condividiamo questa esperienza museale. E poi sempre nel prossimo anno organizzeremo una grande mostra sui cavalieri rinascimentali nel castello dei Duchi di Borgogna a Nantes,
perché ricordiamo che c'è l'armatura di Giovanni delle Bandiere,
che è inamovibile,
quella deve stare lì
al museo, quella
esatto.
Non si muove, però abbiamo talmente tante armature, senza depauperare il museo dei suoi capolavori,
certo.
Riusciamo a creare delle mostre. Abbiamo fatto i calchi dei cavalli e quindi lì possiamo esporre le armature a cavallo, come è nel museo. Portiamo, diciamo, una piccola fetta del museo Stibert in giro per il mondo, per farlo conoscere sempre più persone. E poi a fine anno riapriremo la biblioteca storica di Stibert, perché, come diceva Lucia Mannini, lui, oltre a collezionare, studiava anche questi pezzi, e quindi la biblioteca verrà riaperta.
Senti Lucia, allora, se ci puoi ricordare un attimo come si gli orari di apertura del museo, e poi perché si deve venire al museo Stibert. Scegli da dove iniziare.
Le ragioni sono tante, dai, merita innanzitutto la passeggiata, un po' in collina, nel verde, in un immerso in un bellissimo parco.
Perché c'è il parco, ora non abbiamo tempo.
Il parco anche è quello. Anche quello normalmente aperto al pubblico, voluto da Stibert, un parco romantico, quindi l'opportunità anche di fruire del verde, tant'è che è molto amato dal quartiere, da chi ne ha occasione di approfittarne, quindi vale la pena salire un po' sulla collina di Montughi, entrare in queste stanze e affrontare questo viaggio nel tempo e nello spazio. Sicuramente bambini, famiglie, adulti, gli argomenti e i materiali sono talmente tanti, talmente vasti
ed eccezionali, cioè che non si trovano
assolutamente, per cui penso che chiunque possa andare, tornare, scoprire ogni volta qualcosa di nuovo. Gli spazi sono tanti, gli stili, i gusti, i materiali, per cui merita appunto vedere con gli occhi e frequentare e attraversare queste stanze e questi ambienti. Quello di cui appunto stiamo parlando adesso va visto e va fruito di persona.
Gli orari quando si può venire?
Allora, il museo è aperto dal lunedì al mercoledì dalle 10 alle 14 e dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 18.
Ci saranno delle aperture speciali, ecco. Da partire da fine maggio, mi ero dimenticato di dire, sì. Con dei concerti, con il clavicembalo, perché ha collezionato anche strumenti musicali, ecco. Con un clavicembalo molto importante, ci saranno delle serate di musica barocca, e quindi seguiteci nel
sì,
nostro
perché
sito.
Avete un profilo molto attivo,
ecco,
social,
nel nostro profilo,
su Instagram,
perché le attività
si prenota, saranno prenotazioni,
sì, prenotazioni,
mi immagino.
Si potrà visitare il museo accompagnati da me o dai miei collaboratori e ascoltare questi concerti, e poi è aperta una caffetteria anche da un paio di anni dove si può mangiare al mezzogiorno, chi va una gita anche al parco può fermarsi lì al museo.
Bene, grazie Lucia e grazie Enrico,
grazie
per essere
voi.
Stati con noi.
Sì. Era Firenze, storia e storie della città. Una trasmissione a cura di Serena Giaff, Laura Visentini, Nicoletta Peluffo e Francesco Guidi Bruscoli.